a tutti, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30, dalle 19 alle 20. Claudio si è preso un giorno di pausa, di riflessione, di ferie, di rilassamento e perciò oggi e questa sera saremo assieme e ci sarò solo io in trasmissione. Io parto come sempre, come abitudine, nella nostra trasmissione per quanto riguarda ricordare vari appuntamenti, in questo mese ce ne sono parecchi. Parto da un appuntamento che è il più distante come tempo, come impegni, come cose, che però è importante per quanto riguarda la nostra comunità, il nostro paese, per la nostra politica e la situazione. Tutti quanti voi sapete che le elezioni si stanno avvicinando, che c'è una corsa di tutti i partiti, tutti i movimenti, tutti i gruppi a cercare il voto appunto dei cattolici. E pur di avere dei voti che non ci sono, sono disposti a tutto. Questo non è perché la classe politica si sia venduta, si sia compromessa, ma perché in realtà la classe politica si è convertita, nel senso che si è convertita a un fondamentalismo cristiano, monoteista, pericolosissimo. Fra le tante cose che vengono messe in discussione e compromesse o che vengono alterate nella nostra società, c'è anche la legge sull'aborto, la famosa legge 194. E allora io voglio ricordare che sabato 14, alle ore 14, piazzale della stazione centrale a Milano, ci sarà una manifestazione organizzata da un gruppo che si chiama Usciamo dal Silenzio, un gruppo di donne. L'obiettivo di queste donne è quello di difendere la legge 194 e soprattutto le libertà femminili. Questa è una cosa importante perché noi viviamo in una società in cui il monoteismo insegna, pretende, impone alla comunità, a tutti, che le persone, sia uomini siano donne, siano sottomesse a un Dio e devono lavorare per questo presunto Dio, che devono essere sempre sottomesse a qualcosa, che devono pentirsi, che devono peccare, che sono indegni. Allora questa manifestazione appunto che si terrà sabato 14 a Milano, appuntamento alla stazione centrale di Milano alle ore 14, è una manifestazione importante perché fa emergere finalmente persone che non hanno trovato voce, sbocco. Difatti il gruppo informale, il movimento che ha organizzato questo, si chiama Una Voce del Silenzio. Ed effettivamente c'è un silenzio che a definire assordante significa essere buoni. Tutto quanto si sta orientando appunto nel cercare di accontentare la Chiesa Cattolica e soprattutto di danneggiare i cittadini. E allora è importante, a mio avviso, che tutti i cittadini, al di là dello schieramento politico, delle preferenze culturali e anche religiose, si rendano conto che l'uomo, che la società, non è fatta per essere modellata su un Dio che non esiste, non è fatta per insegnamenti moralistici, non è fatta per piegare, dominare e controllare le persone, ma è fatta perché le persone siano libere. E allora, se uno si sente di dare un contributo, di essere presente, di fare un qualcosa, lo faccia. Nessuno gli rinfaccerà di non aver fatto, però sapete che l'Inquisizione lavora con metodi violenti. In questo momento abbiamo delle leggi che garantiscono al nostro paese, non si sa ancora per quanto, una certa libertà. Gli individui hanno ancora una possibilità nella cultura, nella società, di avere delle posizioni differenziate. Il monoteismo tende a livellare questo. E anche tutte le dichiarazioni del signor Ratzinger e di chi lo segue e di chi lo va a venerare danno una sensazione, danno un metro di misura, un termometro della situazione. Quando i vescovi parlano che non ci deve essere distinzione tra peccato e reato, sapete qual è quello che vi verrà prospettato in futuro? Che logicamente quelli che loro reputano peccati di natura sessuale sicuramente verranno puniti. E il passo successivo sarà sempre quello di annientare il peccatore, perché quel peccatore non si potrà mai essere abbastanza clementi, ma bisogna essere duri perché si penta. E quando questo peccatore, per i cristiani, per i monoteisti, vedranno che non si riconosce nei peccati, ma che rivendica, che chiede una libertà che gli è innata, che gli è insita, che se la merita, che non gli è dovuta, ma che gli appartiene, sicuramente passeranno a metodi più drastici. E allora non è un grande sforzo andare sabato a Milano, perché è la possibilità alle ore 14 e partire dal piazzale stazione centrale per fare questa manifestazione. E io invito appunto chi ne ha la possibilità di essere presente o di far conoscere questa iniziativa, anche perché sicuramente i giornali, le televisioni saranno più impegnate a parlare di qualche cavolata, di qualche mostruosità, di qualche idiozia, che di parlare di cose che hanno a che fare con i diritti dei cittadini. Questo appunto è un impegno, è un incontro che non ha un'attinenza stretta con le nostre tematiche, però noi, come sempre diciamo, dobbiamo sempre essere particolarmente attenti nell'osservare la realtà che ci è attorno. Non possiamo farci sfuggire quello che accade, non possiamo voltarci da un'altra parte, ma dobbiamo essere capire ed essere presenti ad osservare. E quando delle cose ci danno disgusto, quando delle cose non ci piacciono, quando delle cose ci suonano male e non sono simpatiche, è giusto che noi diciamo che chi ha possibilità o chi vuole fare qualcosa lo faccia. Ci sono altri due appuntamenti invece che erano una tematica più diretta con la nostra trasmissione, anzi tre. Allora, questa sera avremo ospite in trasmissione l'amico Ettore Ruzza, che ci parlerà della realtà del mondo celtico. È stato l'amico Ettore domenica a un incontro del nord Italia dei gruppi celtici che hanno programmato tutta una serie di iniziative, di incontri, di manifestazioni, e lui ce ne parlerà. Perciò appunto per chi ha intenzione di essere informato sulla realtà del mondo celtico, questa sera troverà appunto Ettore pronto a rispondergli e a informarlo. Poi altri appuntamenti importanti sono domani sera. Domani sera, venerdì 13, alle ore 21, Montegrotto, al pub In Bulk, che è nella zona centrale, vicino alla stazione di Montegrotto, ci sarà il Venetian Pagan Mut. È un'iniziativa promossa da delle persone del Padovano che vuole essere un'occasione di incontro, una possibilità di incontro, di conoscenza, di scambio informale fra pagani e Wiccan del Veneto. La cosa è stata abbastanza pubblicizzata, conosciuta, però è importante che ci siano dei momenti, chiamiamoli, di aggregazione, di incontro, di possibilità, di discussione, di conoscenza, anche così fatti, diciamo, alla buona, fuori da una veste ufficiale. Questa è delle iniziative, appunto, di vari incontri, è un'iniziativa che sta partendo. Ce n'è stata a dicembre una a Marghera, che purtroppo l'abbiamo saputo troppo tardi per darle pubblicità. Comunque l'amico che l'organizza, Giampaolo, della lista Vica News, mi ha detto che verrà fissata o gennaio o febbraio un altro incontro, e quando ci sarà la data sicura andremo a informare anche questo. Però io invito gli ascoltatori che hanno un desiderio di incontrare pagani o di incontrarsi, di discutere di tematiche pagane, di trovarsi appunto domani sera a Montegrotto Terme alle ore 21 presso il pub In Bulk. Per questo appunto Venetian, pronunciatelo come volete, tanto per io avrei preferito Venetians come definitura, comunque non essendo io lo sceglitore della sigla accetto quella che viene proposta. Pagan Mut, che Mut praticamente è un nuovo neologismo inglese, come non ce ne fosse abbastanza, va bene, io avrei preferito o il veneto o l'italiano, però visto che è una tradizione come tipo di organizzazione di orientamento derivata, mutuata dall'ambito anglosassone, accettiamo questa scelta. L'importante è che le persone abbiano dei luoghi, delle possibilità di incontrarsi, di discutere, di conoscere, di farsi conoscere e di scambiarsi le cose, perciò ogni appuntamento è sempre positivo. Allora, ricordiamolo per l'ultima volta, venerdì 13, ore 21, Montegrotto Terme, pub In Bulk, questo incontro pagano. Ci sarà un tavolo con proprio la scritta, così non c'è neanche bisogno di chiedere dove siamo. Altro incontro collegato direttamente appunto alla nostra tradizione, come mai chiamiamola, perché ricordiamo che questa trasmissione ha già 10 anni di vita, ha già appunto un numero consistente di trasmissioni sempre dal vivo. I numeri telefonici per intervenire sono 049 700 700, c'è già un ascoltatore. Sì, pronto?
Buongiorno.
Sì.
Ed è la radio che non va un po'?
No, la radio funziona, da quello che vedo io è funzionante.
No, non si sente mica trasmissione un po'.
Come, non si sente niente?
No, Fiesso.
A Fiesso? Beh, so che già altri ascoltatori della zona di Venezia si erano lamentati. Faccio una verifica qua, a vedere se...
Perché pensavo che fosse del mai, suona sempre una musica e basta.
No, beh, musica in questo momento no, perché stiamo parlando in diretta. Tu non...
No, sì, qui di Geova. No, de...
Mamma mia, no, hai sbagliato Radio Maria, forse. Dimmi.
No, ho sbagliato a parlare. Sì, qui de Che sarà un nome? Claudio, no?
Claudio non c'è.
Ora è stato con questa...
Sì, sono Francesco, sì.
Ecco.
Ciao.
Arrivederci.
Lo c'è trovato?
Adesso proviamo.
Però a caso meglio farò delle verifiche, però...
perché non si sente niente?
Basta, farò delle verifiche.
Va bene,
grazie,
grazie,
ciao, ciao. No, figurati, ciao, ciao. Spero che si senta tutto, perché almeno qua dai segnali degli strumenti della regia mi sembra che tutto sia a posto. Sì, pronto?
Pronto, ciao,
sì.
Francesco.
Ciao.
Ciao,
signor. Tu senti la radio, sì?
Sì, 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 perfettamente.
Era la nostra amica, probabilmente l'ha sintonizzata su Radio Maria, è sbagliata.
Sì, sì. Sentendo stamattina solo che ho trovato Massimo Donà, Serenità, no?
Sì.
Una passione che libera.
Sì.
Dunque Teleso, ho avuto che Teleso...
Sì, beh, visto che Massimo Donà è un insegnante di estetica all'Università
sì,
di Milano.
Infatti ha un bel retro pagina. Dunque, chiunque si è interrogato su quale sia il dono che più ardentemente vorrebbe un giorno ricevere dagli dèi, risponderebbe un po' di serenità. Eppure la natura di tale stato d'animo è quanto mai misteriosa. Tutti la desiderano, ma forse nessuno sa bene di cosa si tratti. Nulla a che fare comunque con felicità, gioia, soddisfazione, contentezza, esperienze, quest'ultime destinate alla radicale inafferrabilità dell'attimo fuggente, così ben tematizzato da Orazio. Il sentimento qui interrogato riguarda infatti l'eterno, un eterno perfettamente immanente, tra virgolette, però, che non osa strapparci via dal gioco della temporalità e incantarci con la favola di una salvezza sempre di là da venire, che non va confusa, cioè, con quanto vanamente promesso da troppe utopie, sia laiche che religiose. Un'altra specie di serenità. Due punti, che vive incontaminata in ogni nostro gesto, liberando il profumo di una verità che ognuno di noi potrebbe disporsi a rammemorare, che non deve essere vincolata a questa o quella forma di appartenenza e neppure agli infiniti desideri che da sempre ci condannano a forme più o meno tragiche di fallimento esistenziale. Una serenità, insomma, che anche tali naufragi possono far diventare occasione di quella che già Dante si risolveva a definire, senza ulteriori aggettivazioni, vita nuova. Ecco, dopo qua dentro che c'è degli episodi, dei periodi, c'è cioè degli episodi, insomma, è un saggio.
Sì, beh, ha scritto diversi interessanti, sì, ha scritto anche uno sulla magia che è veramente buono.
Epicureismo e stoicismo, un vano ideale, Seneca, ragione e passione, la tradizione giudaico-cristiana, male, peccato, speranza, tra grecità e cristianesimo, speranza e inquietudine, Petrarca, Leon Battista Alberti, Cartesio, Spinoza, Leibniz, Nietzsche e Proust, indifferenza e serenità.
Sì, beh, infatti dico, un autore che in ambito accademico riesce ad esprimere, a portare fuori, a far emergere delle tematiche interessanti.
Sì, beh, ma abbiamo sentito anche nelle varie trasmissioni da Auges.
È stato sempre ospite, sì, cominciamo bene le storie, mi sembra essere la trasmissione che ti fai riferimento.
Sì, cominciamo bene.
Sì,
che altro quello sulla magia. Infatti, ma anche questo deve essere ben impostato come ho dato una scorsa,
sì,
così.
Buona lettura allora, sì. Ivano.
Sì, sì, anche. Ma te sai che io ho tanti iniziati.
Io ne ho migliaia di iniziati che aspettano di essere terminati. Cioè, nel senso che di essere letti e letti.
Sì, ma che non capisci tanti, che quasi alla fine, no? Io se quasi alla fine manca magari 50 pagine, però.
No, io ne ho tanti che ho visto solo la copertina, perciò.
Sì, comunque da retro, della pagina retro,
sì, della quarta di copertina
o si riferisce qua agli dèi, comunque in ogni caso
Pedatone, se parli di felicità puoi solo riferirti al paganesimo, alle culture antiche, non ti puoi certo riferire a Gesù Cristo, perché felicità ne vediamo ben poco, insomma, in tutto il cristianesimo.
Lui parla qua di serenità, appunto, e parla degli dèi, appunto. Chiunque si è interrogato su quale sia il dono che più ardentemente vorrebbe un giorno ricevere dagli dèi, risponderebbe un po' di serenità. Ecco, cioè, va avanti e così, insomma. Comunque,
bene. Grazie per la segnalazione.
Che altri non trovo niente ancora, non si arriva niente, va bene che sarà feste. Che altro libro guardate se
sì, sì.
Aspettate. Dopo che vedo un articolo qua sulla Repubblica, il Pax, che sai che è il raduno del Pax?
Sì, sì, beh, ho parlato appunto delle manifestazioni prima che ci sono a Milano per quanto riguarda l'aborto.
Sì,
so che ci sono delle polemiche per quanto c'era una manifestazione sulle coppie di fatto.
E qua che sei, Pax,
appunto a Roma.
Contro il raduno, l'ira della Chiesa, Grillini, lo Stato non può ignorare le istanze di milioni di cittadini, Vaticano omofobo.
Sì, beh, purtroppo il Vaticano non è solo omofono, ma è,
sì,
è nemico dell'uomo, per usare un termine vecchio,
sì,
insomma.
Sì, 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 beh, perdere.
E non possiamo lasciare perdere perché loro non ci lasciano perdere.
Esatto,
questo è il problema.
Sì, sì, ma l'importante è vedere ben delineata la cosa, capisci? Cioè,
sì.
Intanto, dopo,
sì.
Purtroppo... Mi piace perdere, no? Perché fa fatica a sganciarsi, insomma.
Sì, ma loro non si possono sganciare. Cioè la violenza è l'anima insita del cristianesimo. Se non razzi che non può essere diverso, perché se sarebbe diverso non sarebbe più cristiano.
Esatto,
cioè, è la natura del cristianesimo quella purtroppo di essere impositiva e violenta. È la parola di Cristo che attacca ed è pericolosa per la vita, per il mondo, per la società. Finché sarà qualcuno che penserà che Cristo ha detto qualcosa di positivo, saremo sempre in pericolo.
Sì, ma dopo anche tutto il sistema suo, non può lasciar perdere un soggetto.
No, ma quello, cioè, Steve, sai, il peccatore deve sempre essere sottomesso.
Esatto, perché io ho mille sistemi, cioè, naturalmente li usa tutti.
Sì, e continueranno a usarli tutti finché non ci sarà, perché il problema non è tanto quello di bloccare con delle leggi, è creare una cultura, una visione del mondo in cui non sia concepibile l'immagine del Cristo salvatore o di un Cristo positivo o benefico.
Esatto.
E questo è il lavoro più grosso, cioè proprio il lavoro sulla cultura, sulla capacità di
sulla
dire...
cultura, è questo che temo, capisci? Cioè un incremento, cioè un'ingerenza, diciamo.
Va bene, noi combatteremo, noi faremo la nostra battaglia, non cederemo.
Sui libri più...
Sì, l'importante è combattere, cioè nel senso è non arrendersi mai, dire cioè io non mi arrendo, io combatto, io rifiuto questo, io provo disgusto per questo, il mio disgusto lo smanifesto, lo concretizzo in qualcosa. Come diceva Nietzsche, abbiamo bisogno di piccoli atti di coerenza, cioè non servono grandi imprese, non servono cose titaniche, ma serve un qualcosa, un piccolo atto di coerenza proprio per far saltare e bloccare questo meccanismo della sottomissione.
Perché il libro che sai che è un... Porta il pensiero,
il libro è un mezzo
avanti il pensiero,
esatto, no? Ma d'altronde la prima cosa che fanno i monoteisti è sempre quella di bruciare i libri, di mettere l'indice dei libri,
o bruciarli o farli suoi, cioè far su il discorso,
sì, deformandola.
Io
ho visto, tanto per dire che è quasi del comico, se al frattempo ne parlerò nella trasmissione, che ad esempio era intervenuto Le Goff, che è uno storico del Medioevo, che aveva scritto un libro sul limbo,
sì.
E lui era intervenuto con un articolo sul Corriere della Sera per dire alcune cose. Subito dopo è venuto messo a dire, no, Le Goff intendeva dire, e quel suo libro voleva significare, cioè erano più capaci di interpretare addirittura l'interpretazione autentica dell'autore, cioè,
sì.
Cioè non rendi conto,
sì.
Cioè, questo è proprio tipico dei cristiani, perché i cristiani sono sempre a dire voi siete dei peccatori, una razza indegna, voi siete un qualcosa di negativo. E se arriviamo a quel punto in campo intellettuale che Messori dice, fa no, Le Goff, col tuo libro volevi dire questo.
Sì, appunto, cioè, dite, vuoi dire così, non è vero quello che ti hai detto, che ti vuoi
scrivere. Sì, certo, ma la falsificazione è insita in ogni monoteismo, in ogni profeta. Un profeta è sempre un menzognero, sempre qualcuno che inganna, perché ha una verità da imporre, ha una verità da sottoporti, da farti accettare, e di conseguenza la profezia monoteistica è sempre pericolosa, proprio perché ha sempre a dire io sono il profeta, sono l'illuminato, ho la verità e tu sei una persona indegna.
Esatto.
E questo è il pericolo di ogni monoteismo, che sia ebraico, cristiano, cattolico, insomma musulmano.
Va bene.
Bene.
Francesco, lascio spazio.
Grazie. Ciao Ivano, ciao. Grazie per la segnalazione del libro. Sì, perché i libri sono sempre un piccolo mattone per la cultura, per la conoscenza, l'informazione. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao, sono Guido da Campo Sentiero. Ci conosciamo.
Sì, beh, sì. So che quando ci sono io chiami sempre, perciò ho messo una voce familiare.
Mi è capitato tra le mani il libretto di Giacomo Leopardi, lo Zibaldone.
Sì.
E penso che siano pochissimi quelli che si azzardano di leggerlo perché contiene di tutto. Anche
no, sai Guido, che penso che il problema sia, come diceva qualcuno, se vuoi far odiare un autore devo farlo studiare a scuola.
Anche.
E purtroppo secondo me Leopardi viene insegnato a scuola, quasi tutti lo odiano.
Ecco, comunque ho trovato una frase, l'ho anche qui scritta, e dopo vorrei trarre le mie conclusioni per sentire se tu le condividi. Dunque, niente preesiste alle cose, né forme o idee, né ragione di essere così o in modo diverso. Cioè, tutto è posteriore all'esistenza.
O è contemporaneo all'esistenza.
Ecco. Allora dico, il cattolicesimo o il cristianesimo propone un Dio che crea, e crea tramite la parola. La parola, se è vero il pensiero, ha un fondamento il pensiero di Leopardi, che niente preesiste alle cose, prima esistono le cose e poi la parola. La parola infatti non è altro che una descrizione di una realtà. Ecco, quindi quando Dio ti dice Fiat Lux,
sì.
Ecco, usa una parola per indicare una cosa.
Sì.
Ma la cosa preesiste prima, quindi Dio crea la luce quando la luce già esisteva e usa la parola per definirla.
Sì.
Non so, è chiaro?
Sì, beh, sai, nella Bibbia c'è scritto che all'inizio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Cioè, è scritto nella Bibbia, perciò.
Sì, no, ma volevo dire.
Per loro c'è capito, cioè, qualcuno, il nominare le cose.
Se qualcuno va a scuola di filosofia ti fa un po' di semantica.
Sì.
Ecco, e lì c'è lo studio del significato, del significante, eccetera, la parola, come si può dire, è l'abito che riveste una realtà che preesiste ed è al di fuori.
È una descrizione, è una
quindi
comunicazione
Dio,
della cosa.
Io di semantica non ne capiva niente.
Beh, quello sì, questa è una certezza che abbiamo.
D'altra parte si dice, ma a Dio tutto è possibile. Un momento, perché Dio intanto è comprensibile agli uomini in quanto anche lui rispetta le leggi che ha imposto agli uomini, infatti siamo fatti, stando nella loro logica,
sì,
a sua immagine e somiglianza. Quindi anche per Dio 2 più 2 fa 4, 1 più 1 fa 2. Insomma, non è che per Dio questo sia possibile, mentre per l'uomo è inconcepibile.
Ma se tu pensi che il Dio dei cristiani...
Quello che è razionale per l'uomo deve essere rispettato anche da Dio come un qualche cosa di razionale. Quindi Dio non può creare con la parola. Ecco, perché questo presuppone l'esistenza della cosa indicata dalla parola.
Sì.
Quindi, quando dice Fiat Lux, la luce già esisteva. E ha usato soltanto una parola per definirla, ma non per crearla. La parola ha carattere descrittivo, non creativo.
Sì.
Ecco, questa è la grande
al massimo evocativo. Evocativo.
Un'ultima cosa. Peccato originale. Dice, ma com'è possibile che l'uomo uscito perfetto dalle mani di Dio abbia peccato? Com'è che ti spiega la teologia? La teologia dice, ha peccato perché il peccato ha corrotto la natura dell'uomo, quindi il peccato è causa di se stesso. Anche qua la logica va a farsi fottere.
Ma non c'è logica.
Insomma, abbiamo un Dio, ovvero chi ci descrive Dio, che è sommamente irrazionale, insomma, se esiste è irrazionale. Ecco, altro che, non so, verità, tutti, con la V maiuscola si intende, e tutte queste cose. Abbiamo un Dio balordo che è figlio del caos, casomai, non
sì,
lo so.
Beh, a parte che è un Dio inventato.
Eh?
È un Dio inventato.
Beh, comunque, guarda, secondo la teogonia di Esiodo, gli dèi nascono dal caos.
Emergono dal caos, escono dal caos primordiale.
Se esiste il caos, ecco che è un qualche cosa di informe, ma potenzialmente...
Sì, ma prima, cioè anche per Esiodo, prima non c'è il nulla.
Ecco,
c'è il caos, c'è cioè che contiene tutto.
Comunque anche, e concludo, ho cercato di fare anche un paragone tra la teogonia di Esiodo e quella della nostra religione. L'una ha un carattere più credibile, di carattere, vorrei dire, scientifico, materiale, chimico, eccetera. Per esempio Gea è, sì, che è coperta da Urano,
sì,
ecco, significa la Terra e il cielo, è un qualche cosa di materiale che è visibile, e la Terra, dice, coperta da Urano, ne è fecondata e produce nel suo seno le divinità che sono impedite di uscire perché Urano le preme sopra. Ecco, e una volta poi viene staccata, cioè e quindi tutto ciò che Urano ha creato nel seno di Gea fuoriesce, sono principi di meccanica, cioè il cielo si separa dalla terra, l'uomo, non so, adotta il principio, lo fa proprio, lo capisce, che dalla separazione può venire la diversificazione, sì, qualcosa di diverso, che prima invece era tutto messo assieme. Cioè, la creazione viene spiegata con dei principi materiali, fisici, cioè la forza di gravità, queste cose qua, non la parola. Ecco, questo volevo dire.
Guido, quindi posso chiederti una cosa?
Incredibile il tentativo fatto dagli antichi, i greci, poi anche romani, di spiegare, insomma, il nascere della vita, del mondo, è vero.
Guido, posso chiederti una cosa? Ma questa tua analisi, comparazione Bibbia, Esiodo, della Teogonia, l'hai messa per iscritto? È raggiungibile?
Guarda, io sto parlando da una stanza diversa da dove
mi
c'è la radio. Quindi, poi ho anche una
certa. Mi senti?
Sono anche un po' sordo.
Guido, mi senti? Mi senti adesso?
Sì, adesso.
Allora, sta attento, volevo chiederti, ma questa tua comparazione tra Esiodo, la Teogonia e la Bibbia, l'hai messa per iscritto, è raggiungibile, è possibile averla in qualche maniera? Perché sono curioso anche di conoscere cose.
No, io leggo tanto, e queste mie idee non le ho elaborate io, sono frutto di letture, che sono parte le ho acquisite, in
sì,
parte le ho elaborate io, insomma, così.
Quello che tu hai elaborato non l'hai messo per iscritto.
Perché non ho messo per iscritto?
Sì, non l'hai messo per iscritto, quello che hai elaborato l'hai solo pensato.
Sì, no, dunque io ho fatto liceo classico
sì,
un tempo, adesso sono vecchio e ho tempo da perdere.
Beh, non è tempo da perdere questo.
Sì, ecco. Però leggo ancora tanto come quel signore che ti ha telefonato.
Sì, Ivano.
Ecco, che sento sempre che frequenta le librerie, sì, eccetera, e io sono uno di quelli che legge, però penso ancora cercando di capire.
Ma quello è essenziale.
Può leggere, non si capisce niente.
Ma non troverai mai la verità, cercherai sempre, avrai sempre conoscenze.
La verità?
Non troverai mai una verità.
Qual è la verità?
Non esiste una verità.
Chi?
Non esiste una verità, cioè nel senso che tu uno cerca per conoscere, per comprendere, ma non per trovare la verità.
La verità, sai, passa attraverso il vaglio di una vita vissuta,
sì,
ormai io ho anche una certa età, non è che la cerchi nei libri, la confronto anche con quello che mi è accaduto nella vita, ecco perché se nel libro che io leggo e trovo la descrizione di un Dio che è sommo amore, eccetera, dopo la vita però lo smentisce perché vedo che c'è tanta sofferenza, e Dio non interviene mai a lenire questa sofferenza, dico, sono balle quello che mi raccontate.
Beh, quello è vero.
Quello che trovo scritto nei libri, ormai ho una certa età per, come si può dire, vagliarla attraverso la vita,
sì,
la verità.
Tramite l'esperienza.
Perché tu ti ricordi che io una volta ti ho contestato, che ho detto,
sì,
che non puoi dire che non esiste la verità, perché sennò ogni ricerca sarebbe a priori vana.
Sì, ma vedi, questo sì, esatto, è un problema finalistico, cioè nel senso che noi non dobbiamo porsi...
No, la verità esiste, altrimenti non avrebbe neanche senso...
Possono esistere delle verità.
...le nostre valutazioni, perché se a priori le si valuta come senza valore, il valore
no,
di una
ma
frase
vedi,
di un detto...
No, ma vedi, ma Guido, non si dà un discorso di valore, cioè si dice che appunto... Io posso, la mia esperienza non è finalizzata alla verità, ma alla conoscenza, alla percezione e al contatto. Di conseguenza anche una cosa che è falsa per me è vera, alla fine.
Cioè, è vera, no, ci deve essere un principio che trascende l'individuo,
il miraggio, cioè
tutto il, vedi,
il miraggio,
bisogna trovare un qualche cosa che invece che ci unisce,
vedi, il miraggio è
più due,
sappiamo,
più due lo condividono tutti, no, e
questo 2 più 2 è una convenzione,
appunto
è la nostra convenzione.
E questa cognizione tu puoi dire che ha valore in quanto è vera?
Sì, è vera perché noi accettiamo che 2 più 2 faccia 4. Perché la nostra cultura dice questo. Perché noi abbiamo il bisogno dei numeri, perché la nostra mentalità, la nostra civiltà, la nostra cultura ha usato certi strumenti che altre civiltà o certe culture non hanno sviluppato.
Sì, appunto, ma... Quando per esempio anche il Cristo portato di fronte a Pilato... Cristo viene chiesto cos'è la verità e lui non risponde.
Esatto.
Ecco perché non può fare riferimento alla verità. Quello che lui diceva su qualche cosa era forse malato in testa quell'uomo.
Esatto, era pazzo. Per essere buoni, dai.
Se fosse stato un filosofo, avrebbe risposto a Pilato, gli avrebbe detto sì, la verità, per me la verità è adeguatio rei. Dell'idea alla cosa, cioè
sì, beh, questa sarebbe già una spiegazione.
Una realtà esterna o anche appartenente al mio mondo interiore, la descrivo e sono sicuro, certo, di questa descrizione ed è condivisa da tutti. Per me la verità è questa.
Sì, ma è una verità scelta.
Se è difficile conseguirla, è un altro discorso.
Bene.
Ma il Gesù Cristo non si è mai impegnato in discorsi filosofici,
assolutamente,
ma in asserzioni
dogmatiche.
Si può dire.
Apodittiche, dogma.
Apodittiche,
sì, assolute.
Lì come verità, ma che no, se tu gli chiedi di dammi una dimostrazione, il povero uomo si impapera, non sa.
Esatto.
Ma tace.
Esatto, tace. Bene.
Va bene, adesso
grazie,
metto
Guido.
Giù perché ho filosofizzato anche troppo.
Nessun problema.
Ciao.
Grazie, ciao Guido, ciao Guido. Sì, la filosofia è, come dite voi, dolce, perché a differenza della religione non è autoritaria. Non dice io possiedo la verità e tu apprendila, perché è persuasa che la verità, anche se incompiuta, imperfetta, è mescolata a tanti errori, dimora in ciascun uomo. E maestro è non chi trasmette la verità, ma chi aiuta gli uomini a trarla fuori dalla confusione delle loro opinioni, anche se in contrasto con le idee più diffuse e da tutti condivise. Quando chiesero a Socrate che cosa insegnava, lui rispose che non insegnava niente perché era ignorante, ma aiutava coloro che ritenevano di sapere qualcosa a fondare le loro opinioni con argomenti solidi, in modo che stessero in piedi da sole e non per l'autorità di chi le enunciava, per la fede in credenze infondate, per impatto emotivo, per la suggestione degli affetti. Chiamo episteme il sapore filosofico, la parola greca che noi traduciamo con scienza, ma che letteralmente significa ciò che sta in piedi da sé. Siccome riteneva di non essere in possesso di alcuna verità da trasmettere, paragonava il suo lavoro a quello di una madre che aiuta le partorienti a generare. Allo stesso modo, lui aiutava i suoi discepoli a partorire la verità che segretamente e spesso a loro insaputa custodivano. Chiamò questo metodo filosofia, che significa amore per il sapere, distinguendo la sofia dei sapienti che non amano il sapere perché ritengono di possederlo. Amore infatti non è possesso, ma ricerca, tensione e desiderio della cosa o della persona amata. Per questo, nel racconto che ci fa Socrate, amore non è figlio di Afrodite, ma di Penia, che significa penuria, povertà. Essendo povero, amore non possiede e perciò cerca allo stesso modo della filosofia che non possedendo alcuna verità ne va alla ricerca. Come i bambini che non nascondono con le verità in tasca, ma con un mucchio di domande che sono un invito alla ricerca. Il mondo adulto, che pensa di sapere come stanno le cose, non presta attenzione a queste domande, così che restano morte e inevase, mentre potrebbero mettere in crisi le risposte che già gli adulti sono dati ai problemi della loro vita e cambiare così la visione del mondo. In conclusione, la filosofia non è sapere, ma un atteggiamento, l'atteggiamento di chi non smette di fare domande e di mettere in crisi tutte le risposte che sembrano definitive. Per questo atteggiamento filosofico è la macchina capace di inventare il mondo possibile al di là del mondo reale. Queste erano le parole di Umberto Galimberti, che chiamate inventare un mondo possibile. E quello che appunto noi vogliamo sempre fare come persone è quello di inventare un mondo possibile. Significa con quello che abbiamo a disposizione, con quello che conosciamo, con quello che percepiamo, con quello che vediamo, con quello che ci attorno, con quello che è tangibile e sensibile, non con quello che è inventato. E difatti, appunto, dicevamo, il monoteismo ha sempre la pretesa di essere prima delle cose. Il monoteismo pone un Dio creatore, una volontà esterna alle cose. Noi sappiamo che prima delle cose c'erano solo queste cose, c'era solo la volontà all'interno delle cose e nessuno gliela spinta, nessun disegno intelligente. Sì, pronto?
Pronto, sono ancora me.
Sì, ciao.
De Galimberti, c'era un articolo oppure un libro?
Sapevo che eri te, difatti ho aspettato a passarti. L'ho fatto soffrire volutamente.
Ho capito, mica l'avete fatto apposta.
Sapevo che eri te, allora ho detto, Ivano, lo facciamo pazientare che sicuramente vuole andare a caccia di questo testo di Galimberti.
Sì.
E se io fossi cattivo non ti dicessi niente, da dove hai preso?
No. E parliamo come ieri, che quando telefonare, sento telefonare per cercare un libro, e poi l'ho trovato stamattina, quasi.
Bene, e io potrei essere cattivo. La deve fare, mi porto tanto carbone, ora quest'anno...
De Galimberti che ne cosa, dove se... Non so. Se...
E io potrei essere cattivo non dirti dove preso.
Manca...
No, ecco, Ivano, sono buono, dai. Così la Befana quest'anno non mi porterà altro carbone.
Dai.
E questo è un articolo... Tu leggi La Repubblica ogni tanto?
Sì.
Questo, sai che c'è un inserto femminile che si chiama Di La Repubblica delle Donne?
Sì. Sabato.
Questo no, 26 novembre 2005.
26 novembre 2005.
Sì.
Dovrei avere, perché ogni tanto prendo anche quello.
Però comunque se tu hai problemi a recuperarlo... Vai su internet e sul sito ti danno tutti gli articoli di Galimberti.
Sì.
Va bene?
Sì, perfetto.
Ciao Ivano.
Non sei capace di essere cattivo.
Beh, non posso essere cattivo con te, dai.
Non sei sadiano.
Essere cattivo con te.
Non sadico, sadiano.
Va bene. Ciao Ivano. Sì, che appunto l'importante poi diciamo, è usare gli strumenti come internet per avere conoscenze, per avere informazioni, per cercare notizie, per ricordare cose. Anche perché proprio noi stiamo assistendo a un brutto termine che è quello della purificazione della realtà che ci siamo attorno, nel senso che stiamo vivendo in realtà in cui tutte le cose che non sono politicamente corrette vengono cancellate, vengono fatte sparire, vengono annientate, proprio perché si cerca di uniformarle su un pensiero unico. Sei pronto?
Sì, ciao, sono Pagni. Sta attento, mi fa una valutazione. È a matematica analogica, è a geometria analogica, però a natura è una sua logica. E perché te vedi che il fiume... non do dalla montagna verso il mare, non torna in linea retta, e fa quello che vuoi io.
Sì.
Per cui vuol dire che la logica è agade quella reale che risponde a dei robe superiori che non è.
Ma qual è il cioè, piano, quale logica c'è superiore al fiume?
Il non fiume c'è... Che risponde alla realtà, non a Dio.
Ah, risponde a se stesso, al suo desiderio?
Certamente a se stesso, per cui...
Risponde alla sua, soprattutto alla sua natura.
Alla sua natura, che è natura se...
No, piano, perché lui la sua natura intrinseca, le sue qualità, la sua materia, la sua organizzazione risponde a quello che ha scelto di essere.
Ma questo fa parte di una roba logica e reale.
Beh, è una roba sensibile, tangibile, che noi possiamo vivere.
Perché non c'è il condizionamento né dell'umano, neanche del divino, nel fiume, secondo me.
Ma il fiume è già divino di per sé stesso, non ha bisogno di essere battezzato, consacrato.
Difatti.
È già una divinità.
E penso che anche una persona umana, se non la viene battezzata e violentata con tutte quante le robe, potrà essere logica e rispondere alla realtà.
Purtroppo, io penso come te, ho avuto la disgrazia di essere battezzati, però questo qua non ci ha certo reso meno umati, ma ci ha reso persone, sì, che hanno subito una violenza, ma sono capaci di liberarsene, insomma. Purtroppo noi abbiamo avuto questa disgrazia di genitori che per condizioni ambientali ci hanno battezzato. Però questo
dico,
esatto, sì, ma
questa roba qua. Però mi sono andato a fonte e ho visto che Drio al battesimo che sta una involontaria o volontaria delega dei genitori a far sì che il Boggia fosse incosciente.
Sì, e purtroppo i genitori hanno consegnato, hanno portato a marchiare, come il bestiame che si porta, sai, i pastori vanno a marchiare per riconoscere il loro capo.
Invece che cavare il peccato originale che inventa iori, inibiva coscienza, perché quando che dopo il Boccia che domandava giustamente perché, e che altri che rispondeva che se un mistero, dite capisci che...
Questo qua non può altro che se gli crede deve stare incosciente, perché ti devi rispondere con la logica, con la coerenza, te puoi dire che una volta ne scontavano altri che nascimmo sotto il cavolo, e una volta che io più grandi capivimo che non era sotto il cavolo. Ma ti che quando devi in grando, i misteri resta sempre misteri.
Sai, qualcuno... Il mistero è come questa religione possa ancora mantenersi nelle teste delle persone.
Ma solo che andare a discutere non serve niente. Mandare a Mengo, con cui mi si andare in mezzo a natura, dove che non vi era condizionamenti, almeno per me, e ho trovato tutto. E a che punto è? Dei ori,
basta saperlo,
prego. Ma che siete più, che faccio di ragionamenti razionali, che puoi capire anche i bigotti, no? E anche i spaggiatori di particole e di putanare. Cioè, io ridise che qua Fede puoi spostare in montagne. Allora, in Val de Susa, che c'è una montagna che rompe scatole perché era l'amianto là, i va, i prega tra i ori, i valdesi, i ciapa, chi vuoi, i sposta la montagna, i fa il tunnel, praticamente la montagna in cima. Ma lo sarebbe semplice, bisognerebbe dimostrarlo, no?
Puoi proporlo, scusa, puoi riciclarti come consulente e dire, vabbè, risolviamo il problema in questa maniera, insomma.
Oh, guarda che sarebbe una soluzione qua, che se qui a Val de Susa che non vuole, e il governo che vuole, che se di costi, io dico, i governi dichiarava quando chi sei nati che a Fede sposta in montagna e anche una che rompeva, e sposta un attimo te la rimetti, ah?
troppo
ma
semplice.
Ma che c'è ancora gente che va a questi qua? E dopo te capissi che finché era solo che Iori a rendere incoscienti e dava vita alla morte, e che contava la storia all'orso, alla fine che forse andava in paradiso, per cui non si è mai tornato nessuno a dirlo, ma adesso si arriva anche altri col baucometro, e che ha detto, visto che sei di bauchi che mi casa formai, non altri, ingestimo. È qua che fuori, è la fine del mondo, perché col baucometro che dice che quello che dice il baucometro non può essere contestato, e Iori dice quello che vuoi, te che hai visto ultimamente, è influenza dei polli che io
sì, ma questo è un problema secondario, cioè nel senso che se tu pensi il fatto stesso del battesimo quanto è importante per dire perché salvare il bambino, se tu pensi che ad esempio adesso stanno pensando di far fuori il limbo, di far fuori il purgatorio e poi racconto delle cose che sono veramente tremende e terrificanti, se tu pensi che sostengono che tramite le messe si può far cambiare la situazione delle persone dopo la morte, vabbè, questi sono peggiori addirittura anche degli stessi maghi.
Che se a Villa dei Tigli se puoi sempre dai, come gli ha mandato Pantani, mandiamo a Cano, i riabita i via demente, cioè qua Nicoli che è a Villa dei Tigli, che se fa via demente, è malati e mente, insomma, cioè, guarda che questi qua continuano a parlare per la televisione, a dire quello che gli dice, e la gente, te senti, guarda che un poco ho sentito questo, e si è prese per i fondelli.
Sì, ma la gente crede alle cose assurde, ma è un problema della gente, l'importante è che non ci crediamo noi.
Tutto! Cioè adesso
ma vedi, il problema è che non ci crediamo noi, questo è l'essenziale. Se gli altri vogliono essere masochisti, lo facciano pure.
Ma la cosa che si deve passare pal baucometro, che l'influenza di Polidea è può andare verso ovest. Ma io sei migratori, che sono sempre andati da nord a sud, mi puoi andare anche verso est, verso l'America. Nessuno che ne parla! È una roba logica, te ricordi? Ma che mia cosa fa via telepatica, no, sta roba qua, perché certe robe, se troppo vieni qua il magistrato a domandarti. Ti ricordo che era in cerca dell'antrace e io la trovai in America.
Sì.
Allora vuol dire che il primo gallo che canta, che ha fatto l'uovo,
sì,
che si sente che regge a intendere, mi avevo udito, dopodiché, ormai mi non cambio quello che può succedere, ma ve lo dico cosa che succederà in futuro. Perché
ognuno deve fare delle proprie scelte, deve essere responsabile delle proprie scelte. Bene, ciao.
Ciao, ciao.
Tanto per dare un esempio della follia, si lamenta molto dei maghi, dei presunti cartomanti e così via. Leggo questa frase: la liturgia conosce da sempre l'intercessione per i defunti, dunque l'esistenza di uno stato dove la permanenza può essere accorciata o alleviata. Qui la Chiesa si è impegnata con definizioni di fede: il purgatorio, alla pari del paradiso e dell'inferno, non seguirà la sorte del limbo, parola di catechismo. Allora, la liturgia conosce da sempre l'intercessione per i defunti, dunque l'esistenza di uno stato dove la permanenza può essere accorciata o alleviata. Queste sono le parole di un grande scrittore cattolico, di Vittorio Missori. E allora, pensate cosa arriva a dire questo, che una persona morta può stare al purgatorio, o si può spostare da qualche altra parte se c'è un'intercessione esterna tramite, ad esempio, le messe per i defunti. Ma allora noi ci andiamo a lamentare dei maghi, dei cartomanti, di chi fa magia, di chi pretende con l'oroscopo di sapere qualcosa? Dicono che sono bugiardi, che sono mentitori, e che però hanno sempre più una possibilità. Un cartomante ha il 50% di possibilità di dirla giusta o di dirla sbagliata, di conseguenza ha un'altissima probabilità di azzeccare e di essere verificato soprattutto. Ma come si può verificare l'affermazione «la liturgia conosce da sempre l'intercessione per i defunti»? Dunque, l'esistenza di uno stato dove la permanenza può essere accorciata o alleviata. E logicamente noi abbiamo migliaia di chiese che organizzano le messe per i defunti, perché queste messe per i defunti servono per far passare le persone dal purgatorio al paradiso. E questi non vengono considerati ciarlatani come i cartomanti, come i maghi e come gli astrologi. Penso che un astrologo sia decisamente più serio di un teologo. Ma questo proprio succede proprio perché la cultura cattolica, cristiana, monoteistica, ebraico, cristiana, tutto quello che ha a fare con il monoteismo porta sempre alla cancellazione delle capacità delle persone. Il cattolicesimo, il cristianesimo, il monoteismo è un problema per tutti. Ed è un problema non soltanto per la gente che ha avuto la sfortuna di essere povera o di vivere in situazioni estreme. Anche gente che è ricca, che può vivere in un grande paese, può avere questi problemi derivati dal cattolicesimo, dal cristianesimo, dal monoteismo. Io prendo un'intervista a un'attrice famosa, Susan Sarandon. Questa dichiara in una sua intervista, dice che lei: sono la prima di 9 figli di una famiglia cattolica. Non ho ricevuto un'educazione da cui è facile affiancarsi. Nelle preghiere che recitavo prima di addormentare chiedevo che i comunisti non venissero a torturarmi. Poi è andata, dice ancora, prima sono andata all'università cattolica e mi sono sposata. Dice, mi sono sposata per ragioni pratiche, non perché fossi pronta a impegnarmi. Vivevo insieme e se ci avessero scoperto ci avrebbero cacciati dall'università. Tutto perché è un discorso moralistico cattolico. Ma cosa si trova una persona che è vissuta così? La domanda è: Playboy l'ha corteggiata per anni, come mai non ha mai accettato di posare nuda? L'educazione cattolica. Risponde la Sarandon: me l'hanno chiesto per circa 20 anni. Devo aver pranzato coi direttori almeno 25 volte e il compenso che mi offrivano diventava ogni volta più alto. Alla fine mi ero quasi decisa a farlo quando sono rimasta incinta. Sono giudici severi i suoi figli? Viene chiesta la Susan Sarandon. Loro non sono interessati ai miei film, non vogliono non vedermi baciare un altro, non vogliono nemmeno vedermi mentre bacio il loro padre. All'Innocent Attribute però mi hanno accompagnato, c'erano David Bowie, Corey Vidal e altri che dicevano cose meravigliose sul mio conto e poi hanno mostrato spezzoni di film. Giuro, non si è visto mai nemmeno un capezzolo. Eppure mio figlio, scandalizzato, mi ha detto: ma ti sei mai posta il problema che un giorno avresti potuto avere dei figli? La domanda del giornalista è: Playboy, a questo punto sono messo il cuore in pace. Un giorno mio figlio è tornato a casa e mi ha chiesto: ma è vero che hai fatto anche una vampira lesbica? Il film era Miriam si sveglia a mezzanotte e la sua era una sintesi un po' faziosa. Sì, direi che con Playboy la partita era davvero chiusa. Allora una grande artista, un'attrice, che l'educazione cattolica ha completamente sconvolto. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Salve, sono il presidente onorario.
Ciao.
Dell'associazione Marco Pantani.
Ciao Paolo.
Pagano, politeista e greco per amore. Scusa un attimo.
Sì, il nostro Paolo.
Sì. Allora, sono entrato nella tana del lupo, cioè nella... Qui a Bassano c'è la libreria delle Paoline.
No, la Cedis. La Cedis parli.
Sì, sì, sì. E sotto, praticamente sotto mentite spoglie, non da pagano. E ho trovato l'edizione originale in greco dalla Costituzione dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla divina rivelazione dei Vangeli. costo 50 euro.
Veramente sei...
Non avendo intenzione di spendere 50 euro per un libro infame e criminogeno come il Vangelo, sono riuscito con l'astuzia e con l'inganno a farmi fare la fotocopia del famoso brano di Luca della parabola delle mine.
Sì.
No. Allora, oggi, se mi permetti, no?
Ci vai pure.
Facciamo opera di divulgazione per far conoscere la vera natura di Yeshua di Nazareth, alias Gesù Cristo, che viene fatto passare come agnello innocente, no?
Sì.
Attingendo dal testo originale, senza interpolazioni. Allora, dice Yeshua di Nazareth, «Serefantos me basilevasi», cioè, e coloro che non vogliono che io diventi loro re, fratello, faccio la traduzione simultanea,
Sì.
E qui autus agagete, conduceteli qui, en prostemu, prostrateli davanti a me, in ginocchio davanti a me, cai catasfasete autos, che significa catasfasete, è un verbo greco che significa trucidare e scannare. Conduceteli qui in ginocchio davanti a me e scannateli, sgozzateli. Ecco, questo è il messaggio originale che si ricava dal Vangelo. Allora, interpretando Platone o Aristotele o Parmenide, noi non possiamo avere il pretesto per sterminare la gente. Invece, interpretando il Vangelo, si può avere il pretesto per poter sterminare i pagani, cioè i Maya, gli Aztechi e via discorrendo. Dunque, arguitelo dunque, il messaggio criminale è oggettivamente nel Vangelo e poi hanno il coraggio di chiamarli testi sacri. Per quanto riguarda un'ultima considerazione,
vai pure.
Per quanto riguarda Marco Pantani è uno di quelli che si è dato la morte per non tradire, non ha tradito il movimento, lo sport del ciclismo, piuttosto di sporcarlo e infangarlo si è dato la morte. C'è qualcuno che ha telefonato alle spalle, tu ti hai telefonato, sei in grado di darti la morte come Marco Pantani per non tradire? E chiudo.
Bene, grazie Paolo. E logicamente appunto Paolo è andato alla fonte, ma si può prendere qualsiasi testo della Bibbia, qualsiasi passo, qualsiasi citazione della Bibbia, ed è sempre un qualcosa che ha a che fare col mostruoso, col terrificante, con l'imposizione, con la violenza, con la sopraffazione. E poi i cristiani di fronte a questa voragine di orrore, di mostruosità che è il testo sacro della Bibbia, come tutti i testi sacri delle grandi religioni monoteistiche, perché ogni testo delle religioni monoteistiche contiene sempre il fatto, il giudizio negativo per essere buoni come espressione verso gli altri, dice sempre che gli altri sono dei peccatori che devono essere convertiti, battezzati, forzati, imposti, uccisi. E questo appartiene sempre alla volontà del monoteismo di discriminare tra chi è sottomesso, tra chi è incatenato e tra chi è libero. Logicamente la libertà per il monoteismo è sempre pericolosa. La capacità di ogni persona di essere libera, di pensare, di conoscere, di praticare, di agire, rappresenta sempre un pericolo, rappresenta sempre qualcosa da condannare, un qualcosa che deve essere impedito. Ricorre proprio in questi giorni, da pochissimo anzi, l'8 gennaio del 1642 è morto Galileo Galilei. Galileo Galilei è stato condannato non perché avesse commesso un qualcosa di violento, non perché avesse violato le leggi, ma perché aveva fatto delle scoperte astronomiche che andavano contro i testi sacri, e solo per questo è stato condannato e processato. Sì, pronto?
Sì, Carlo, ciao.
Ciao.
Sì, ho qualche riflessione, qualche dubbio in me, per me e con me.
Sì, dille pure.
L'interpretatività delle cose, degli scritti, a parte che vengono da epoche remote, siamo giusti che siano univoche.
Allora, l'interpretazione è secondaria, quello che c'è scritto testuale deve essere capito così. Se poi tu hai delle chiavi di lettura diverse, sono delle chiavi di lettura.
Perché ti posso dire che io non leggo, non leggo e non leggo, ma ho paura sempre della pretesa da parte mia, parlo di me, di quello che interpreto io, perché dopo magari al contatto, al cospetto con altri delle stesse scritture, parlando della stessa ente, dello stesso argomento, di tutto la stessa cosa, me ne accorgo che non viene sussunto o assunto in maniera univoca.
Sì, però vedi, un testo deve essere capito nella maniera letterale, soprattutto se è un testo in cui dice che è un'opera di fede.
Dipende dal tipo di cultura che abbiamo noi.
Vabbè, dipende se la società culturale considera la Bibbia un libro di stupidaggini o se lo considera un libro sacro.
No, non parlo di stupidaggine, parlo di io stupido, io. Che
ma nessuno è stupido, cioè uno diventa...
No, parlo di io, della mia stupidità, quando io sono empio della mia credenza di conoscere all'interpretatività, divento stupido, perché avvoco a me tutta
se tu
la
non
paternità della verità interpretativa, capisci?
Ma il problema è che se tu dici che hai una verità da dare agli altri, diventa pericoloso. Se dici io parlo della mia esperienza, della mia vita, di quello che ho vissuto, di quello che ho fatto,
ecco,
o di quello che desidero, le cose cambiano.
Appunto no, allora siamo in due e abbiamo due visioni diverse dello stesso scritto, della stessa...
Sì, però vedi, io non ho bisogno di importi la mia visione.
Appunto che tu non hai bisogno, ma io non posso avere pure io bisogno di imporre la mia.
E allora vedi che abbiamo già fatto un salto di cultura.
Cerchiamo insieme di vedere se le sfaccettature sono analoghe oppure se c'è qualcosa che io... da stupido interpretatore non avevo pensato, o all'inverso.
No, ma vedi, il problema non è della stupidità, è della capacità delle persone di comprendere.
Ti dico, non c'è peggior ubriaco di che è scevro di vino e non se ne accorge.
Sì, però il problema è questo qua, noi parliamo del concetto che cioè esiste una verità, e questa verità noi la capiamo, dobbiamo imporre, siamo nel pericolo.
Non parlo della verità da imporre e da non imporre, parlo delle verità di uno scritto, che lo scritto è scritto e basta, è una fotografia immobile nel tempo, ma che si presta a interpretatività di carattere molto diverso.
Paolo ci ha detto chiaramente, se c'è scritto prendete e sgozzate le persone che non volevo che regnassero di loro, come lo puoi interpretare in maniera diversa?
Scusa, mi vieni dentro perché parli per la radio o per il telefono, e ti ringrazio, perché di solito capisco bene.
No, adesso mi senti?
Sì, bene.
Se tu prendi la Bibbia e c'è scritto prendete le persone che non volevo che regnassero su di loro e sgozzatele davanti a me, cosa puoi capire di diverso?
Vedi, tempo fa mi trovavo al cospetto di un gruppo di persone che davano l'interpretazione a una nobile espressione, secondo me, e ero io contro tutti, e dicevo attenzione perché per me è nobile l'espressione, ma ha questo significato, e gli altri le capivano tutto, se si può dire, all'inverso,
però
perché
vedi...
io sono stato trattato da scemo quasi, ma alla fine, prima di chiudere la partita, c'è stata una persona che ha messo in dubbio l'interpretatività della folla nel mio cospetto, e allora la folla si ghiacciò e io ebbi un traduttore. Non vorrei partecipare a una, diciamo, a un convitto di ricerca delle cose, di quelle che c'è sta scritto, della ricerca del capire, e trovarmi al cospetto di persone che hanno un'interpretazione indotta univoca, che dopo invece la realtà degli scritti abbiano un altro significato.
Ma vedi, lo scritto ha sempre un significato letterale, noi dobbiamo affrontarlo in maniera letterale.
Sì, cioè, ma lascia stare la letteralità, quando noi cerchiamo di tradurre non c'è più la letteralità, è il sentire.
No, tradurre cosa intendi per tradurre?
È il sentire, il sentimento che si esprime dentro la faccenda.
No, tradurre, cioè se tu dici che tu tieni di mettere in pratica un qualcosa che hai letto, va bene, lì può entrare nella tua possibilità. Ma se tu parti dal presupposto che questo libro rappresenti, parlando della Bibbia, si dice che la Bibbia è la parola di Dio e contiene la legge di Dio, l'ordine di Dio. Di conseguenza è soltanto letterale. Una persona che dice io mi rifaccio la Bibbia pensa di avere una verità superiore a te.
Guarda, se io ho scritto una frase che significa ghiaccio e qualcuno la massa la traduce in fuoco, noi ci siamo.
Ma vedi, ma tu non hai quel potere che ha la Bibbia e non hai la pretesa di essere Dio.
No, ma chi è che ha detto? Ma se le mie intenzioni, mie personali, sono state quelle di scrivere fuoco e la folla le tradisce
allora,
ghiaccio?
Allora, se tu scrivi appunto ghiaccio e poi il tuo testo viene tradotto come fuoco, purtroppo il tuo testo conterà la parola fuoco, perché noi abbiamo soltanto...
Vedi. Ma vedi, la realtà delle mie intenti, capisci?
Allora, basta attento. E quali erano gli intenti diversi della Bibbia? La Bibbia aveva quell'intento e basta, perché noi...
Perché l'hai detto te?
Tu hai una verità, scusa. Sta attento. La Bibbia sappiamo che è un'invenzione, sappiamo che non è la parola di Dio.
Ma non mi interessa della Bibbia, stiamo parlando della Bibbia,
cioè nel senso che se io scrivo un testo, il testo vale perché io non ho il potere di imporlo e non ho la potenza di dire che è la verità. Chi è monoteista ha un libro sacro che dice questo è la parola di Dio. La Bibbia ha un significato letterale e noi dobbiamo stare sulla lettera di quella parola. Soprattutto perché c'è il pericolo che chi si riconosce in quel testo pretende di avere la verità e di poterti salvare. Perciò è un testo pericoloso. Se noi diciamo c'è una lettura diversa, mi devi dare la dimostrazione di avere un aggancio con il scrittore originale. E tu sei in contatto con chi ha scritto la Bibbia. Non so se dimissi.
A me confondono molte questi concetti. A me interessa il concetto di dire io leggo una cosa e percepisco quella cosa.
No, tu leggi quella cosa e poi quella cosa è letterale. Se io leggo acqua, è
articolata letterale.
Non
è scritto bianco.
Se c'è scritto prendete le persone che non voglio che regnassero di loro e sgozzatele davanti a me, cosa c'è scritto di diverso di questo?
Ma c'è scritto sgozzatele o sgozzatevi?
Scannatele davanti a me.
Scannatele?
Sì.
Questa qua è una parola che... non posso dire.
Ti prendi Luca, la parabola delle mine, e poi casomai...
Non so leggere, guarda, io ho sentito che parlavate, solo ecco, mi dà il dubbio della interpretatività. Ecco.
Se tu appunto ti vai a prendere qualsiasi Bibbia, troverai o sgozzatele o scannatele davanti a me. E cosa puoi capire di diverso a questo? Cioè, anche se io vedo un semaforo rosso, so che la mia cultura mi dice che mi devo fermare. Non posso dire, ma chi ha messo il semaforo intendeva?
Un discorso metaforico, capisci?
Quello è metaforico, se io passo con il rosso rischio un incidente.
Può essere un discorso metaforico.
Non è metaforico. Quali strumenti culturali hai? Quali agganci, quali conoscenze, quali elementi hai per dire che non sia?
Là è il punto. Là è il punto. Cioè, questo invito, questa frase, quale strumento era in possesso o è in possesso per...
Allora,
non può essere bene interpretato.
Noi abbiamo la Bibbia e c'è scritto questo. Io ti dico, c'è scritto questo. Tu mi dici, no, volevo dire questo. Ma come mi puoi dimostrare che era diverso da quello che leggo?
Siccome tutti gli scritti si lasciano all'interpretatività.
Ma no, scusa. Se io dico sgozzate una persona, significa che di sgozzarla.
Io da bambino ho imparato, cambiando argomento, che ogni legge va interpretato a guisa, cioè in condizione di... delle intenzioni del legislatore.
Sì, c'è l'interpretazione autentica,
se mettiamo il punto...
Allora, se tu sai che esiste l'interpretazione autentica della legge, che chi ha fatto la legge. Di conseguenza, l'interpretazione autentica dice che la legge voleva dire questo, vuol dire quella cosa e basta.
Ecco, bene. E allora bisogna risalire ai tempi e capire cosa succedeva, cosa sussisteva
in quegli ambiti.
Come possiamo dire se sia stata trasmessa nella sua originalità?
Allora, a me non interessa.
Mi fa paura quelle persone che avvocano a sé la verità sulla lettura di testi scritti 2000 anni fa.
Scusa, se questo testo è ancora presente. Scusa, uno che legge Saffo, o uno che legge Platone, o uno che legge Socrate, Socrate non dice mai sgozzate le persone davanti a me. Platone quando dice
se tutti gli interpretatori sono univocamente,
ma chi se ne frega, io non ho bisogno di uno che mi interpreti Platone. Prendo Platone e Platone mi dice che la società deve avere cura, deve avere amore per i fanciulli, e invece dall'altra parte
è inutile che tu mi porti un passo che è tanto semplice da essere interpretato.
Perché, scusa?
Che sono molto complicate.
Partiamo dalle cose semplici, per le cose concrete, le cose immediate.
Semplici, sì, vabbè, ma dopo...
Scusa, quando Dio ordina a Ezechiele di cucinarsi il suo cibo sulle feci umane per 6 mesi, cosa voleva dire? Cosa voleva dire?
Sai capire un passaggio del genere.
Io so capire quello che c'è scritto. significa che Ezechiele allora, per sei
allora
mesi.
Fermati là e non commentare allora.
Perché non devo commentare che scusa, che autorità hai per vietarmi di commentare? Da dove ti viene? Perché mi devo, scusa, perché mi devo fermare qua? Rispondi, perché mi devo fermare qua? Perché mi devo fermare qua? Rispondi. Perché mi devo fermare qua? Perché mi devo fermare là? Rispondi il motivo. Perché mi devo fermare là? Rispondi. Allora tu hai la verità. Tu hai la verità. Tu hai un potere superiore a me. Tu dici che sei superiore a me. Ma stai scherzando? Perché mi devo fermare là? Cioè tu dici che tu sei più intelligente di me, che sei più astuto, più conoscenza e che di conseguenza io non ho il diritto di interpretare questo libro sacro. Dimmi perché. Dimmi perché. Vuoi dirmi perché?
Mi copri con la tua voce?
Sì, sono libero. Dimmi perché. Se non rispondi ti copro.
Io ti dico perché.
Dimmi perché.
Questa fermati là l'ho detto a me. Non sono capace di...
Scusa, allora, noi stiamo discutendo. Allora, perché devi fermarti là? Chi ha il potere di interpretare quella cosa? Cioè, allora, scusa, dici, siccome questa cosa mi dà fastidio, questa cosa mi urta, questa cosa mi scopre, mi fa venire fuori il mio intento, io mi devo fermare e lasciare ai padri della Chiesa, ai cristiani, di interpretare questa parola. Vuoi dire questo te? Questo
no, 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 io non voglio dire che gli altri, a me non mi interessa della religione.
Ma sì, ma se tu mi dici io mi devo fermare qua, cioè se io, scusa, se io leggo una cosa, quella cosa è comprensibile ed è chiara.
Cosa? Sono due cose divise.
Come, dove sono cose divise? Ma dove sono divise? Dove
sono? Supporto religioso.
Ma no, quale supporto religioso? Ma dove sta scritto? Allora vuol dire che chi è cristiano ha il diritto di interpretare.
Io voglio dire così.
Sì.
No, lo stai dicendo te?
Sì, ma se tu, ma scusa, tu dici, perché mi devo fermare davanti a un testo sacro?
Io voglio dire questa roba qua, sì. Scherzi?
No, non sto scherzando, te lo sto dicendo seriamente.
Te stai affermando una cosa che io non ho detto.
Scusa, allora mi hai detto mi fermo lì perché c'è qualcuno che... Io, da un solo testo religioso, ogni persona ha il diritto di pronunciarsi. Stavamo parlando della Bibbia, stavamo parlando della parola delle mine, la parola delle mine dice chiaramente sgozzateli davanti a me.
Se tu vuoi portarmi in un contesto religioso, io non ti ho telefonato per questo.
Va bene, scusa, da quella stavamo discutendo. Stavamo, questa è una trasmissione che ha a che fare con la religione, si è parlato, si è...
di religione.
Sta attento. Quella trasmissione si chiama Magia, Stregoneria, Paganesimo. Era intervenuto Paolo parlando della parabola delle mine. Tu sei intervenuto su questo. Ora, o hai sbagliato trasmissione, può darsi che tu hai sbagliato trasmissione.
Paolo, o Carlo, stai attento, Paolo o Carlo danno una loro interpretazione.
No! Paolo ha letto il testuale, le cose, di conseguenza non ha dato un'interpretazione. Se c'è scritto nella Luca, parabola delle mine, Gesù Cristo dice... Prendete quelli che non volevo che sorregnassero su di me e sgozzateli davanti a me. Voleva dire prendete le persone che sottomettono l'autorità di Cristo e sgozzatele. Non c'è nessuna interpretazione.
Le hai dato la tua interpretazione.
Ma no, scusa, c'è scritto. Cioè adesso vuol dire che anche il testuale è sbagliato.
Ma bisogna vedere se questo era scritto in senso.
Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Quello c'è scritto e quello c'è. Quel Gesù Cristo è un Gesù Cristo criminale. E non esiste nessun altro Gesù Cristo.
Ma questo come tante altre cose.
Ma no, stiamo scusa, non debordiamo, rimaniamo sull'argomento. Questa frase ha un significato letterale e rimane un significato letterale.
Allora,
come noi sappiamo nella nostra cultura, che se tu passi col semaforo rosso rischi una rischi una cosa ben corretta. Perciò è chiarissima la cosa, è letterale.
Le parole che sono scritte e non metto lingua.
Sì.
Ti sto dicendo solo di vedere se quella frase ha un significato.
No, non ha quel significato. Dimmi.
Se quel passo è un significato da prendere sotto il profilo metaforico,
no, ma dove è scusa, no, è un profilo di realtà, è una parabola, perciò è un insegnamento, è un ammaestramento. Significa che se, ma non è metaforico, scusa, allora, ma perché questa ti dà fastidio metaforica e altre cose della Bibbia non sono metaforiche?
Ma se tu dai una metafora,
allora,
dai,
è tutta una metafora, se, allora, tutto.
No, tutto nel senso...
Tu dici già che tutto... Ma va bene, ma se tu dici che ha un senso diverso e dici che non tutto è metafora, chi è che ha la regola per stabilire quello che è letterale e quello che è metafora?
Ah.
Chi è che ha questa regola? Ce l'hai te, me lo dici?
Chi l'ha scritto?
Ma chi se ne frega chi l'ha scritto? È un'invenzione, è una palla a cui credo. Se io dico una bugia e questa bugia viene creduta per vera, noi dobbiamo affrontare questa bugia come una verità, come qualcosa che impone sulla società.
Cioè, a me viene da ridere perché qualcuno che ha tradotto quello che ha scritto un nobile pensatore del tempo, a mio avviso.
Ma qual nobile pensatore? Era, diciamo che era un criminale che ha scritto queste cose, sinceramente.
No,
ha scritto la Bibbia è una sommatoria di castronate, di cose mostruose.
Quello che ha scritto un nobile pensatore di un tempo che è nato 1500 anni fa dopo la Bibbia, e che ha scritto che da un povero Cristo è diventato povero Cristo, e che se sta a guerra sull'interpretazione di sto Cristo, no?
Sì.
L'altro discorso. Scusa, lui qualcuno si è appropriato.
Puoi citare questo autore? Chi è questo autore? Chi è questo autore che ha scritto questo?
Chi è Brusala? Non mi ricordo neanche, che è una via Paola, che non mi ricordo mai il nome.
Cosa, Giordano Bruno?
Sì.
Bene. Giordano Bruno ha detto una cosa giusta, che effettivamente Cristo è una cosa immonda, una cosa oscena, una cosa che offende la sensibilità umana. Cristo è un mostro ed è un criminale.
Se capiamo mieti, questo punto qua, per chiarire questo punto qua, se capiamo soltanto resta roba, senza catar barufa.
Ma io mica mi ho litigato con te, sai, mica sono arrabbiato con te.
No, nel senso, abbiamo discusso a parole, no, litigato, abbiamo mi ha mandato al culo, no?
Esatto, ma stiamo discutendo, insomma. Il problema è che quelle persone come te, che quando sentono di fronte al fatto che Cristo è un criminale, si sentono toccate e cercano di svicolare.
Non è possibile che sia stato quindi o che in realtà che sia un criminale.
No, è nella natura, perché noi il Gesù Cristo che conosciamo, che possiamo avere, è solo quello della Bibbia. Perciò Gesù Cristo è una figura criminale, mostruosa e terrificante. E di conseguenza è una figura che dovremmo liberarsi e buttare in discarica. No, non è mai esistito un Gesù Cristo buono.
Sì,
il Gesù Cristo che c'è è quello della Bibbia. No, è quello della Bibbia di sempre.
Così se parliamo insieme.
Vabbè, quando vuoi io sono qua, tanto sono qua qui stasera alle 8, perciò
se bene.
Bene, ciao. No, ecco una cosa appunto che è importante da capire, che noi non possiamo di fronte a nessun evento stabilire dei criteri diversi da quello che c'è scritto, da quello che avviene. E questa è la cosa più importante che noi dobbiamo fare. Sì, pronto?
Salve, Angelo.
Ciao.
Volevo chiarire un concetto. Tanto in quella parabola non è il Cristo che parla, ma parla di un padrone.
Sì, esatto. Peggio ancora, perché dice... È peggio ancora, perché se avesse detto io come figlio di Dio è solo lui. Invece questo è un ammaestramento che dà anche a tutti quanti i suoi seguaci, perché dice ai suoi seguaci che dovete fare questo. Perciò dà un insegnamento peggiore.
Solo una cosa, anch'io una volta ero un pagano e poi mi sono autorinnegato.
Va bene, ognuno ha le sue disgrazie, dai.
Pensiero finale, io non sono assolutamente cattolico, pronto?
Sì, ti sento, mi senti adesso.
La verità che porta lo Steiner sul Cristo, mi sembra che bisogna tenerla in considerazione.
No, assolutamente no. Steiner, mi senti adesso?
Dicevo, le verità che porta lo Steiner sul Cristo.
Allora, prima di tutto non esiste una verità, secondo di tutto possiamo prescindere anche da Steiner. Steiner logicamente non poteva accettare una figura di Cristo mostruosa e criminale e se n'è inventata un'altra.
Però non era cattolico.
Vabbè, ma è cristiano, i cristiani sono cristiani, cioè nel senso che se credi in Cristo sei cristiano e di conseguenza di fronte a un Cristo mostruoso e criminale hai bisogno di inventartene uno buono che ti permetta di vivere, e dici che non voleva dire questo. In realtà Cristo in tutta la sua predicazione è un essere criminale e mostruoso, da lì non possiamo scapparci. Che poi questo ti faccia ferire, ti faccia star male, che tu abbia bisogno di trovare un palliativo, un qualcosa che calmi la tua sofferenza, è un problema tuo, ma finché non riconoscerai che Cristo era un criminale, era un mostro, vivrai sempre nel dubbio e nel bisogno di salvarlo.
Beh, io vi auguro soltanto di redimervi per la vostra...
Perché mi devo redimere, scusa, Cioè, vedi che la tua presunzione, tu reputi di essere nella santità, nella salvezza, di essere superiore a me, e che io ho bisogno di redimermi. Come vedi, l'indicazione di Cristo di sgozzare gli altri è già significativo, perché io non dico che tu sei peggio di me, io non dico che tu sei inferiore di me, ma tu dici io sono l'eletto, io sono quello che ha compreso Cristo, voi vi dovete redimere da cosa, scusa, cioè, sta attento, o tu ti metti alla pari con noi, e pari da persona normale, dice, ma tu non dici alle persone che si devono redimere.
No,
io da cosa, da cosa mi devo redimere? Dimmi perché.
L'umanità intera, non tu, io.
Ah, io faccio parte dell'umanità, di conseguenza, se tu mi dici di redimere, ti dico assolutamente no. Mi spieghi da cosa mi devo redimere? L'umanità si deve redimere da cosa? Dal fatto di aver riconosciuto che Cristo è un mostro, che è un criminale.
Dall'ignoranza e dalle...
Allora, da quale ignoranza? Se le persone anche la persona ignorante, se la persona ignorante riesce a vivere, significa che la sua ignoranza gli permette di vivere. Di conseguenza, l'ignoranza non è fatta dal fatto che non abbia letto i libri di Stein. L'ignoranza è fatta da rinunciare alla propria esistenza. Perciò le persone possono anche non aver letto una sola riga, ma avere una qualità di vita enorme. Significa chiaramente che tu reputi il fatto di sottometterti essenziale e che le persone si devono redimere in questo senso. Le persone devono vivere, non puoi dire alle persone di redimere, perché significa che dai una valutazione moralistica in cui dici voi siete delle bestie, siete delle pecore, degli incapaci, potreste essere meglio. Le persone hanno diritto di essere quello che sono e le persone vanno accettate per quello che sono. Tutto quanto là. Io non direi mai a nessun altro. Io lo reputo un insulto, un'offesa, dire un altro ti devi redimere.
Ma io mi sono detto solo, io non sono mai stato cattolico, ero pagano.
Ma tu sei cristiano, la cosa peggiore, capito? Perché è la cosa, perché almeno un cattolico ha una parvenza di retaggio di roba rubata al paganesimo.
Ma
i cristiani.
Sono pagano grazie a Steiner.
Vabbè, povero Steiner.
Pazienza per voi.
Pazienza. Vedi che il tuo animo, chiaramente, quello da persecutore, è da considerarsi un eletto, da considerarsi superiore, diverso e più capace degli altri. Questa è la tua caratteristica, perché dici, io ho raggiunto l'illuminazione, io ho raggiunto la conoscenza. Se dici che gli altri si devono redimere... Dimmi.
Io non ho raggiunto niente, ho solo capito che devo
redimere. Tu hai capito, gli altri non hanno capito. Allora, gli altri sono tu sei intelligente, gli altri sono ignoranti, perché tu hai capito. E noi che siamo tutti ignoranti perché non abbiamo capito quello che hai capito te. Vedi dov'è la presunzione?
Ma no, non è presunzione.
Sì, perché dice, cioè, io ho capito. E allora noi che non abbiamo capito quello che hai capito te siamo ignoranti.
Non è che non l'avete capito, non volete capire. Ah, no, saluto. Buonasera.
Ciao. Come vedete, la presunzione di un cristiano, questo autore, non è, cioè questa persona che è intervenuta, non è neanche cattolico, è cristiano, e dice chiaramente, io considero gli altri che devono redimersi, che devono capire, perché io che sono cristiano, dice, io sono l'eletto, sono quello che conosce le cose, che sa le cose, e voi siete ignoranti, voi siete sottomessi, voi siete peccatori. Vedete che questo ascoltatore, da buon cristiano, si è letto la parabola delle mine, in cui Gesù Cristo dice prendete le persone che non volevano credere su di loro e sgozzatele davanti a me. Lui non lo fa certo in maniera letterale, lui non viene a prendere un coltello a sgozzare le persone, però in un certo senso comincia a dire alle persone voi siete ignoranti perché pensate una cosa diversa, voi dovete capire perché io ho capito. Vedete dov'è il pericolo del pensiero cristiano? Dell'inconsiderare l'immagine positiva di Gesù Cristo, di pensare che un Gesù Cristo dica qualcosa di buono. Questo ascoltatore ha dato la dimostrazione concreta. Questo ascoltatore non credeva nella Chiesa, non credeva nel Papa, ma credeva in Gesù Cristo e disse voi dovete capire. Noi cosa dobbiamo capire? Perché dovremmo capire? Perché dovremmo adeguarci alla tua visione del mondo? Perché reputi la tua visione del mondo superiore alla nostra? Perché reputi inferiore alla nostra capacità di vivere alla tua? Soltanto perché tu dici che tu hai arrivato a Cristo tramite Steiner. Anche tu dici il fatto che io mi sono sottomesso, il fatto che mi sono preso un Cristo come volevo io, mi dà il diritto di impormi su di voi. E questo ascoltatore ha dato la dimostrazione chiara che la Bibbia deve essere presa alla lettera, deve essere presa nel suo significato letterale. Questo ascoltatore ha dimostrato che ogni cristiano pensa, se poi non lo fa materialmente è un problema secondario, ma ogni cristiano pensa e segue l'ordine di Cristo. Cristo dice alle persone, prendete le persone che non vogliono credere su di loro e sgozzatele davanti a me. Adesso i cristiani hanno la fortuna per noi, la sfortuna per loro, di non poter più sgozzare le persone materialmente. A questo momento si possono limitare a dire alle persone voi dovete capire, voi dovete conoscere, voi non avete conoscenza o siete ignoranti. Ma se questi cristiani avessero il potere, avessero la capacità, l'inquisizione, i roghi sarebbero una realtà concreta e immediata del nostro paese, della nostra società. Perciò ricordatevi sempre che la figura di Cristo, in tutte le sue varianti, è sempre una figura criminale e mostruosa. E finché noi non ci toglieremo dalle scatole quella figura criminale di Gesù Cristo, noi saremo sempre in pericolo, perché Gesù Cristo è il pericolo per la nostra vita, per la nostra società, per la nostra cultura. E di conseguenza state sempre attenti a chi vi racconta di un Gesù Cristo buono. In realtà chi vi racconta di un Gesù Cristo buono lo fa perché vi dà qualcosa, vi dà qualcosa a cui abboccare, vi avvelena, vi uccide, vi intacca. È un pericolo per la libertà delle persone. Perciò ricordatevi che la figura di Cristo è la figura più terrificante, più mostruosa, più criminale che la nostra storia abbia avuto. State attenti a chi vi dice che esiste un Gesù Cristo buono, perché questo Gesù Cristo buono serve soltanto per ingannarvi, intrappolarvi. Bene, il tempo è scaduto, mi dispiace non poter dare spazio agli altri ascoltatori. Io vi ricordo che sarò in trasmissione questa sera dalle 19 alle 20, che su internet trovate tutto cercando paganesimo, politeismo, paganesimo politeista, paganesimo e così via, che volendo su Yahoo c'è una mailing list che si chiama Paganesimo, e chi vuole dibattere con noi può trovarci anche su internet. Ciao a tutti, ci vediamo questa sera.